Carissimo Vescovo Luciano, è con grande gioia che la nostra comunità parrocchiale di Petrocca le dà il benvenuto. E con essa tutti gli ammalati e anziani della nostra unità pastorale qui convenuta. È infatti da diversi anni che ci troviamo in questo tempio nella ricorrenza della giornata dell'ammalato sotto lo sguardo della Madonna di Lourdes, a celebrare l'Eucaristia per gli ammalati delle nostre comunità parrocchiali. Quest'anno la sua presenza le dà un significato speciale. Attraverso la sua persona invochiamo su tutti noi una speciale benedizione del Signore, perché si porti gioia e i nostri ammalati trovino conforto e consolazione nelle loro tribolazioni. Ci ha detto il Papa Francesco, la fede ci offre una chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di ciò che stiamo vivendo. Una chiave che ci aiuta a vedere come la malattia può essere la via per arrivare a una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato dalla croce. Grazie dunque della sua presenza fra noi, della sua sollecitudine di buon pastore e delle parole che vorrà lasciarci come dono del Signore. Ne faremo tesoro perché siano guida per il nostro cammino personale e comunitario. Con maggior vigore raccomandiamo nella messa e nella preghiera personale d'ora in avanti la fecondità del suo apostolato e allo stesso tempo ci raccomandiamo alla sua paterna intercessione. Grazie a tutti.
Grazie a te, e grazie a tutti voi per la vostra presenza qui, per la preghiera che faremo insieme. San Paolo, che uno dei cristiani proprio, dice che la comunità cristiana sarà unita se al centro vengono messi i bambini, gli anziani, i malati, i bisognosi. Perché allora le forze e i fuochi vengono messe al servizio. Questo valore della vostra presenza oggi è un valore importante per l'unità pastorale, perché se l'unità pastorale potrà crescere nella comunione della fraternità, molto dipenderà proprio dalle attitudini che vengono messe al primo posto. E al primo posto si devono stare quelle che ho ricordato. Il Signore vi benedica, vi aiuta a vivere in pienezza la vostra vocazione cristiana, anche nei momenti di fatica o nei momenti di sofferenza o in cui si sente un cammino solo. Il Signore non ci ha fatto la mano e ci deve diventare gli uni per gli altri motivo di consolazione e speranza. Ci presentiamo davanti al Signore per il celebratore dell'Eucaristia e chiediamo come sempre il perdono dei nostri. Padre Santo e Misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è lì, e vi regna con te e presentato lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Osia. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nelle tue iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene e ti offriremo il frutto delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, esso fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, coltiveranno le vigne, famose come il vino del Libano. Efraim, che è ancora in comune con gli idoli, io lo esaudisco e veglio su di esso. Io sono come un cipresso sempreverde. Grazie a me tu porti frutto. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio.
Dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta, hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare, Israele, che tu mi ascoltassi. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. pace, scruta i sentieri e i pensieri del cuore. Gloria e lode a te, o Cristo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore e con tutta la mente e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e di tutti i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
Prima cosa è che ci lasciamo consolare dal Signore, che ascoltiamo le parole del profeta di Osea che ci invita a ritornare al Signore, a offrire al Signore la confessione dei nostri peccati. Perché? Perché presso di te l'orfano trova misericordia, perché Dio è misericordioso nei confronti di tutte le condizioni umane di debolezza, di povertà. E il Signore risponde: io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, perché la mia ira si è allontanata da loro. E usa una serie di immagini per fare comprendere la sua bontà e misericordia. L'immagine della rugiada: sarò come rugiada per Israele. L'immagine del giglio che fiorisce: fiorirà come un giglio, poi metterà radici come un albero del Libano, avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza, il profumo del Libano. Torneranno a sedersi alla mia ombra e faranno rivivere il grano. Insomma, il Signore vuole diventare per noi un luogo di riposo, di tranquillità, dove portiamo a Lui tutte le nostre tribolazioni, tutte le nostre sofferenze e accogliamo la sua tenerezza e la sua misericordia. Questo dice il profeta Osea e questo è il primo atteggiamento. L'Eucaristia che celebriamo è un momento di sollievo in cui stiamo semplicemente davanti al Signore per lasciarci dire da Lui il suo amore e la sua bontà. Poi c'è anche l'altro aspetto, quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, dove ci viene indicato il nostro impegno. Veniamo qui per lasciarci consolare dal Signore. Ma la consolazione del Signore mette dentro di noi un desiderio, che è il desiderio di amare. Dice il Vangelo che abbiamo ascoltato, che tutta la volontà di Dio, la legge di Dio, si riassume nei due comandamenti dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Non c'è bisogno di altro nella vita cristiana. Dopo bisognerà vedere che cosa vuol dire amare il prossimo in famiglia, che cosa vuol dire amarlo nella scuola, nel luogo di lavoro, nel luogo del divertimento, quando si cammina per la strada, quando si creano dei rapporti di amicizia, quando ci si impegna in politica e quindi ci verranno fuori tutti i problemi concreti della vita di tutti i giorni. Ma l'atteggiamento di fondo è uno solo, quello dell'amore. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Amare il prossimo come noi stessi. Ma che cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore? Fondamentalmente, vuol dire tante cose, ma vuol dire di sì al Signore, alla sua volontà, e quindi dire di sì anche alla nostra vita. Il Signore ci ha dato una esistenza che ha una sua forma, e incomincia debole, poi arriva a essere capace di tante cose, poi sperimenta anche la fragilità della malattia o la debolezza. Il dire di sì a questa vita che ci viene dal Signore è un modo di amare. È un modo per dire: Signore, ti benedico e ti ringrazio per quello che posso vivere quotidianamente, per le cose belle, e spererei di riuscire a ringraziarti anche per le debolezze, anche per i limiti che a volte mi danno fastidio, ma che accompagnano inevitabilmente la esistenza dell'uomo sulla terra. L'esistenza dell'uomo sulla terra è fatta di capacità, di possibilità, ma anche di limiti, anche di insufficienza. E amare Dio vuol dire imparare a dire di sì alle une e alle altre, e non è facile, e non è facile, e delle volte ci vogliono dei mesi o degli anni per arrivare a dire davvero di sì al Signore per questo. Ma poi vuol dire di sì anche per la vita degli altri, anche per il mondo in cui viviamo, e anche questo non è sempre facilissimo, perché il mondo in cui viviamo non è che sia... È bellissimo il cielo al mattino, al tramonto, una notte stellata, sono bellissimi i prati, i campi, gli alberi, i fiori, sono bellissimi gli animali, però ci sono anche le cose che ci fanno soffrire. Quando tutte le sere ascoltiamo per televisione il racconto dei fatti del giorno, ce ne sono di belli, ma purtroppo ce ne sono tanti di inquietanti, che creano sofferenza e angoscia. Imparare a dire di sì alla vita e al mondo anche davanti alle cose che non vanno, che non vuol dire è dire che vanno, no, le cose che non vanno sono sbagliate, punto. Ma nonostante le cose che non vanno, l'esistenza nel mondo è un'esistenza che viene da Dio, e l'amore per il Signore ci porta ad accogliere anche la vita in questo mondo con le fatiche o con le paure che inevitabilmente comporta. Ripeto quello che ho detto prima: anche questo non è facile, non è facile. Delle volte ci vengono dei risentimenti grossi nel cuore. È proprio lì che dobbiamo lavorare per togliere i risentimenti. Dobbiamo lavorare perché il mondo sia più giusto, sia più bello, sia più accogliente per tutti, in particolare per le persone deboli. Dobbiamo lavorare per questo mondo, ma dobbiamo portare con pazienza le cose che non vanno e che non riusciamo a cambiare. E ce ne sono tante che non riusciamo a migliorare o a cambiare. Amare Dio vuol dire, amare Dio vuol dire avere l'atteggiamento di San Francesco, quello che è scritto nella facciata della Chiesa, di un San Francesco che loda Dio, che ringrazia Dio per il sole, la luna e le stelle, e fin qui andiamo bene, ci riusciamo forse tutti, ma poi anche ringrazia Dio per nostra corporal sorella morte, dalla quale non l'uomo vivente può scappare. E arrivare a ringraziare Dio anche per la morte, quindi anche per il limite, richiede una fede grande, la fede di San Francesco. Noi non arriviamo fin lì, non lo so di voi, si fa fatica ad arrivare fin lì, però dobbiamo camminare verso quella direzione lì, quella del dire di sì a Dio e quindi alla creazione di Dio, e nello stesso tempo a migliorarla. E migliorarla come? Con il secondo comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso. Che vuol dire? Ciascuno di noi vuole difendere la sua vita e vuole rendere la sua vita più bella, più serena, più gioiosa, più realizzata. Bene, come vogliamo una vita bella, serena, gioiosa per noi? Con lo stesso impegno dobbiamo imparare a desiderare la vita degli altri, che sia bella, buona, serena, come desideriamo per noi. Quello che desideriamo per noi, impariamo a desiderarlo anche per gli altri. Questo vuol dire evidentemente superare ogni atteggiamento di invidia, ogni atteggiamento di gelosia, ogni atteggiamento di contrasto, per cui vediamo alcuni come dei nostri nemici, e se uno mi appare nemico evidentemente desidero che scompaia, non c'è santo che tenga. Riuscire a superare questi sentimenti qui non è facilissimo. E ci si riesce se partiamo dall'amore di Dio, se riconosciamo che da Dio abbiamo ricevuto tutto e che nei confronti di Dio possiamo avere un atteggiamento di riconoscenza, di amore. Allora forse, poco alla volta, impariamo a togliere anche i risentimenti nei confronti degli altri e ad avere nei confronti degli altri un desiderio di bene. Di Gesù è stato detto da San Pietro che è passato facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il potere del male, perché Dio era con lui. Bene, è quello che ci viene chiesto di fare: passare sulla terra facendo del bene, sanando quelli che sono sotto il potere del male. Naturalmente non possiamo fare i miracoli come ha fatto Gesù, quindi non possiamo sanare nel modo in cui ha fatto lui, però possiamo essere vicini alle persone, possiamo permettere a loro di superare l'isolamento o la paura attraverso la creazione di rapporti di simpatia, di amicizia, di fraternità. Questo ci chiede il Vangelo e questo ci dona il Signore. Il vantaggio del Vangelo è questo, che quando dice quello che dobbiamo fare, ci dà anche la forza di farlo. Perché se mi dice di fare delle cose grandi, potrei sempre dire, fossi bravo ci riuscirei, ma è al di sopra delle mie forze. E invece quando il Signore ci chiede qualche cosa, nello stesso tempo ci dona anche la forza di farlo, che non vuol dire ce la dona immediatamente in modo magico. Forse per realizzare queste parole ci vorrà un mese, o forse ci vorrà un anno, o forse ci vorranno anche lontani. ma vuol dire sono parole che possiamo prendere sul serio e che possiamo cercare di realizzare progressivamente nella nostra vita. Dicevo, è quello che chiamiamo il Signore con questa Eucaristia. Siamo qui per questo, per lasciarci consolare dal Signore, e questa era la prima cosa, per imparare a dire di sì al Signore e quindi dire di sì a tutto quello che esiste nel mondo a motivo dell'amore del Signore, e l'ultima cosa, imparare a volere bene agli altri con quella disponibilità con cui cerchiamo il bene per noi, per la nostra vita, per le persone che ci sono care. Questo chiediamo al Signore con desiderio e con umiltà grande.
pastori della Chiesa, annuncino con una certa apostolica il Vangelo della vita e l'amore misericordioso di Dio per ogni uomo. Noi ti preghiamo.
Per i malati, con il dono della salute, Signora, conceda loro serenità di vita, frutto dello spirito che il Padre concede a quanti confidano in lui. Preghiamo. Per le famiglie, in particolare per quante hanno in casa persone malate, aiutate dalla carità dei fratelli, possano sperimentare la presenza del Signore che cammina con loro.
Perché imprimiamo dentro le nostre menti e dentro i nostri cuori in maniera indelebile che non si può separare l'amore per Dio e per il fratello. Preghiamo.
Ha ricavato la sua
Gracias.
dona la benedizione dello Spirito Santo, perché diventiamo Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di concilio, dona calma e pace e salvezza a lui. Conferma nella fede dell'amore la tua Chiesa per le grazie tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luciano, il Collegio Episcopale, il Clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli perduti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme, a vivere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
ecco la mia del Dio che toglie il peccato del mondo.
portarci la comunione, facciamo due file davanti all'altare, il sacerdote andrà in mezzo. due parole vorrei dirti innanzitutto di grazie ancora una volta a Gesù per la sua presenza. Presso l'oratorio nel salone vi aspettiamo tutti con il testo per un momento di convivialità. Chi non può scendere le scale può fermarsi lì nel bar del corridoio. Don Paolo mi incarica di dire che per la sua parrocchia la messa non è nella chiesa parrocchiale ma all'oratorio, sempre alle 18:30. Insieme al resto le sorride sul banco la preghiera del manto la visitiamo insieme prima di ricevere la sua benedizione.
O Maria, Madre.